Questa sarebbe una bella occasione di contarla su, di scuotersi la voglia, come si dice in bergamasco, no? Voi sapete, io credo che ormai dopo tanti anni che siamo insieme ci conosciamo abbastanza, sapete pressappoco cosa penso io su tante cose, il nostro stile di essere cristiani, di essere uomini in queste città. Sapete anche come la penso che, nonostante viviamo in un'epoca certamente difficile e che tuttavia bisogna amare, dal punto di vista del cristianesimo io sono convinto che si viva un'epoca liberatoria, splendida. E una delle cose che a me personalmente dispiacciono di più è che nelle nostre comunità invece prevalga una sorta di rimpianto. Questo è proprio una cosa che faccio difficoltà a capire. Capisco poco perché chiaramente continuando a dire una volta e non facendo niente adesso succede che si impoverisce il presente. E poi secondo me dal punto di vista del cristianesimo, e quindi dal punto di vista della maniera in cui tutti noi abbiamo vissuto il cristianesimo, a me pare francamente che questa sia un'epoca piena di possibilità, piena di libertà, per alcuni versi entusiasmante, no? Basterebbe pensare all'idea di Dio che avevamo. Certo, uno dice, però avevamo la paura di Dio, invece adesso amore, 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 e non gli fa niente a nessuno. Beh, certo, questo è un problema. Più Dio si manifesta buono e più gli uomini si manifestano vigliacchi, no? È come quando il papà è troppo buono, allora gliela facciamo, no? Ma questo è un problema più nostro. Ma rispetto all'idea di Dio, rispetto all'idea di chiesa, di fraternità, a quello anche che si fa in una comunità parrocchiale, secondo me abbiamo delle grandi esperienze oggi possibili. E anche riguardo, dico sta cosa qui non so bene perché, ma volevo in qualche maniera partire con quest'idea che l'idea che noi avevamo di Dio, che sapeva tutto, la nostra idea era quello, uno dei nostri modi sbagliati, secondo me, di pensare Dio, è quello di immaginare che Lui sa già tutto. Allora noi cosa facciamo? Cerchiamo di carpire qualcosa, se riuscissimo a sapere qualcosa di quello che Lui sa già. Per esempio, sarebbe interessante sapere che Lui sa già cosa mi capiterà, no? Oppure riuscire in qualche maniera a convincerlo di farmi dei favori. Questo impedisce a noi di parlare spontaneamente con Dio o di pregare. Sapete perché quando preghiamo siamo così imbranati? Perché in fondo non amiamo Dio come un amico, non ci fidiamo, non crediamo di poter contargli lassù, capito? Perché ne avremmo di cose di contar su, ma a Lui no, perché Lui sa già tutto. Quindi questo ci impedisce di pregare, di parlare spontaneamente con Lui. E se permettete, mi permetto di interpretare, questo toglie a Dio la possibilità di ascoltarci raccontare, che è la cosa che gli fa più piacere di tutto. Non è che Lui sa già tutto e dobbiamo carpirgli qualcosa, è che Dio non sa niente di noi, se non ciò che noi gli raccontiamo. La creazione esiste proprio per questo, perché Dio vuol sentire dei racconti, vuole avere degli amici che vengono a dirgli cos'è la vita dell'uomo. Non lo sa prima Lui, lo sa soltanto se glielo raccontiamo. E allora io vorrei provare a raccontargli che cosa sta avvenendo qui stasera, ancora una volta, l'abbiamo già raccontato, ma glielo racconto ancora una volta, ma è come papà e mamma che vanno a casa ai figli, anzi, più le cose sono quelle che vengono sempre raccontate, più c'è la gioia in qualche maniera di solidificare un'amicizia, una storia comune, no? E io vorrei appunto spiegargli cosa sta avvenendo qui in questa chiesa di una parrocchia. Una rappresentanza significativa della comunità, idealmente sono qui soprattutto gli anziani, gli ammalati, e poi tutta una rete di solidarietà, di parenti, di amici, di volontari, in particolare gli amici di Lourdes. E comunque vedete che poi in realtà a partire da questo aspetto della vita della comunità c'è qui una buona fetta della comunità viva, poi di fatto, no? Di chi poi alla domenica è qui, di chi ascolta la parola, di chi fa la comunione, di chi appunto ama la Chiesa. Di chi... E questa rappresentanza significativa della comunità è qui tra una grotta di Lourdes e l'altare. E il motivo per cui è qui, sostanzialmente, bisognerebbe sempre partire dalle cose più semplici quando si parla con Dio. Non facciamo i complicati, no? La cosa più semplice per cui noi siamo qui è in fondo un viaggio. La festa di Lourdes nasce dal fatto che in un luogo c'è stata un'apparizione, lì alcuni cristiani hanno cominciato a andare, hanno continuato ad andare, hanno riportato nelle comunità la devozione a Lourdes. Questa è la cosa di stasera, questa è la cosa di oggi, no? È interessante cominciare a partire proprio da questo, in una società, perché certo il Signore per esempio stasera sente raccontare un sacco di gente che arriva all'aeroporto, che arriva dall'America, dall'Asia, dalla Cina, tutti quelli che sono alla stazione di Milano, tutta la gente che va a lavorare, quelli che fanno gli affari, quelli che passano la notte di qua, di là, e il Signore tutti questi racconti qui li sente stasera, e quindi viene a sapere che qui c'è una società del movimento, della comunicazione, del tempo accelerato, degli spazi ridotti, se gli arrivano su i disegnini degli uomini d'oggi, del loro mondo, i simboli sono gli aeroporti, le stazioni, le autostrade con tutta la fila di macchine, la rete di informazione, internet appunto. Quindi un mondo dal viaggiare frenetico, che viaggia per mille motivi, per curiosità, per piacere, per inquietudine, per lavoro, per commercio, per soldi soprattutto. Ebbene, il gruppo di persone che è qui per un viaggio del tutto antiquato, come si potrebbe dire, del tutto inutile, un viaggio del tutto particolare, perché si prende un treno, lo si carica, anche qui idealmente, certo di un gruppo di malati, lo si carica di malati, il treno dedicato a loro, e volontari che aiutano e gli fanno compagnia. Per che cosa? Sarebbe interessante sentire per che cosa si mette in piedi sto treno qui. Certamente non ha scopi turistici, non ha scopi commerciali, non ha scopi di divertimento. È per un esercizio, diciamo, di umanità, il cui aspetto fondamentale, l'aspetto di umanità fondamentale che si esercita su questo treno, è quello di sollevare e incoraggiare chi sperimenta la debolezza ed è sottoposto alla prova. Cioè si sta insieme alcuni giorni per scoprire quanti come me si sentono deboli, soli, impauriti e quanti sono pronti ad aiutare. Cioè per scoprire insieme come siamo deboli e per scoprire insieme come in realtà ci si può dare una mano. Si viaggia per scoprire ancora più profondamente quanta sofferenza c'è nel mondo e quanta solidarietà. Quindi è un giro per vedere la sofferenza degli altri e andare in soccorso, per essere a nostra volta soccorsi quando siamo nella debolezza. Una compassione, una misericordia. È come se uno dicesse, guarda, ti propongo un viaggio come esercizio di misericordia. Perché questo, la misericordia, sarà quello che in realtà darà al tuo viaggio, che spesso è così vuoto, aggressivo, deludente, darà al tuo viaggio il carattere di un commovente viaggio della speranza. Guarda che fino alla fine il tuo viaggio resterà viaggio di speranza, soltanto se ci sarà solidarietà, compassione, tenerezza, compagnia, presenza. Ecco. Facciamo questo esercizio. Ovviamente il treno prende una direzione, i binari vanno verso i Pirenei, Francia, Spagna, confini tra Francia e Spagna, e si ferma a Lourdes. Adesso non sto a raccontare Lourdes, la conosciamo, questa grande storia. Vi dico solo che cosa fa questa gente che poi va a Lourdes. La cosa più bella e suggestiva, mi sono stato solo una volta di passaggio in tendina, ma queste tre o quattro cose le ho vissute, In genere io sono uomo fragile, quindi quando vivo una cosa forte poi mi ci vogliono 100 anni prima di volerla rivivere un'altra volta. Comunque appunto la cosa più bella, di sicuro, più suggestiva che c'è a Lourdes è la fiaccolata di notte verso la grotta. Avete tutta questa gente nella notte che va in qualche maniera, è un gioco evidentemente, no? Ma sono i grandi giochi simbolici in cui si scava nei sensi della vita, nei significati, nei viaggi profondi. Tutta sta gente con una candelina, con una torcia, che viaggia nella grotta della vita alla ricerca del mistero, come se l'uomo fosse uno che gira di notte con una lampada, con una candela, e dice chissà se troverò ciò che cerco, appunto, no? E poi si arriva a una grotta e lì c'è il teatro, appunto, no? Come per i bambini. Oh, c'è lì una bella statua della Madonna con la fascia azzurra, tutta bianca, no? La donna tutta bianca, bellissima, come gli occhi della veggente. Proprio come noi, secondo me, immaginiamo nei sogni nostra madre. Quando nostra madre appare nei sogni è così. E dice, io sono l'Immacolata Concezione. Lo dice in questo francese arcaico dei Pirinei, spagnoleggiante. Questa bambina non capisce niente, linguaggio difficile appunto, che fa sussultare il parroco, poi i preti, poi i teologi, fino al Papa, che fa discutere i sapienti del mondo, i laicisti, i filosofi, e andrà a finire nei libri, nei dogmi. Sapete, no? Immacolata Concezione è la verità rivelata, diventata dogma, definita dal magistero infallibile della Chiesa, per cui la Madonna è stata preservata da ogni peccato, dal peccato originale, e questo l'ha resa piena di grazia, e quindi poi di conseguenza tutta la redenta dalla morte è stata assunta in cielo, la logica dei dogmi mariani, no? Che abbiamo detto più volte, dobbiamo stare attenti perché sfiorano la mitologia, bisogna appunto seguirli con fede, non... Mi fido più dei sogni che dei dogmi in alcuni sensi, perché i sogni partono proprio dal profondo, dal basso, dalle cose elementari, come in questo caso. Io più semplicemente, come la veggente e tutta questa povera gente che sta attorno a me ed è venuta su innumerevoli treni come il nostro e va nella grotta con la lampadina, appunto, intuisco che in quella donna tutta bianca apparsa nel cuore della grotta, dove vanno a finire in processione tutti questi uomini in ricerca, intuisco che in quella donna tutta bianca è il mistero della madre, il mistero della madre che non può essere sognato se non immacolato, appunto, se non tutto buono, no? Della vita che nasce da una fede pura, da tutti i nostri dubbi, dalle nostre indecisioni, dalle nostre sfiducie, preservata dal peccato, appunto. Noi siamo nati per un atto spudorato di fede, puro, appunto, no? Della vita che sta nelle mani di Dio, che si fida del suo disegno, sia fatta la tua volontà, avvenga di me secondo la tua parola, e perciò vince la paura e la morte, vita gloriosa della madre, che ha promesso la vita e la mantiene, oltre la malattia e la morte. La donna bianca è appunto nel sogno che Dio conferma e che in Maria ha confermato. In questo senso Maria conferma ciò che nostra madre ha detto più radicalmente a noi. La donna bianca è la madre che conferma tutte le promesse e sostiene tutte le nostre speranze. Ecco cosa siamo andati a trovare, il fondamento della speranza, il fatto che non solo il viaggio a Lourdes, ma il viaggio della vita è fidabile, appunto, no? Che la parola di Dio ci conduce, ci genera, che alla parola di Dio possiamo affidarci come al grembo della madre, no? Che la malattia e la morte non sconfigge la nostra fede, siamo andati per questo a Lourdes, e difatti... Dopo la processione suggestiva, che come un sogno di notte ci ha fatto vedere la signora bianca e il segreto di nostra madre e l'origine e la fine della vita, appunto. Si torna, dopo aver dormito, si torna al giorno e alla vita normale. E quando ti alzi al mattino a Lourdes, poi devi andare in bagno, far colazione, poi aiutare l'altro, e poi hai mal di testa, e poi devi fare le solite cose banalette che si fanno lì dappertutto, in tutto il mondo, quando ci si alza al mattino, non c'è mai niente di glorioso da fare. Sono le piccole cose che fanno gli uomini, no? E ti chiedi cos'è stata quella della notte, un miraggio, un fantasma infantile, o si è squarciato davvero un po' il mistero? Lì nel recinto della donna misteriosa, sotto il suo sguardo compiacente nel recinto mariano di Lourdes, ci vengono proposti dei gesti, come se la Madonna dicesse: guarda, io non ho altro da darti che le cose che devi fare tutti i giorni per essere uomo, però appunto ti faccio fare un piccolo percorso cristiano dentro questo recinto, perché tu ti ricordi del senso cristiano del tuo fare l'uomo. Prima cosa, la piscina, il battesimo appunto, l'immersione, la sepoltura nella Pasqua di Cristo, il passaggio di Gesù, il nostro incontro con Lui e il nostro rifare la vita. C'è bisogno di rinascere. C'è bisogno appunto, attraverso le cose di ogni giorno, di rivedere la vita alla luce della parola di Dio, della fede. Entra nella piscina, ricordati del tuo battesimo. E poi incomincia a guardare la gente con un occhio diverso. Aiutati e aiutali. La fraternità quotidiana, lì troverai con altri a fare i gesti di ogni giorno, la pazienza, la consolazione degli altri, la particolare attenzione ai malati e a compiere gesti di compassione e di aiuto. E la giornata passerà così a Lourdes, cercando di essere gentile, di non lamentarsi se il mangiare è così così, di sollevare uno che sta avendo pensieri tristi, di spingere una carrozzina, no. E poi la Via Crucis. Sali un po' quella montagna dove ci sono appunto le croci, i segni della passione del Signore, e allenati a portare la croce, a mantenere fede nella prova, come fece Gesù. E poi l'Eucaristia. Il pane di Gesù, il corpo di Cristo, come compagno di viaggio, il viatico. E questa splendida assemblea, la messa appunto, la messa che... Quando sei a casa capisci così poco, vivi così poco, si vive coi cuori così stanchi. La messa invece è preludio del banchetto di festa che il Signore prepara per i suoi figli. E adesso va a casa. Il sogno della notte, il ricordo del battesimo, il sacramento del prossimo, la croce da portare, senza lasciare smentire la speranza dalle difficoltà della vita, e il viatico dell'Eucaristia. Adesso va a casa, e questo viaggio, penso, ti avrà aiutato a capire il senso di ogni altro viaggio. Hai fatto un piccolo esercizio di cristianesimo a cui ti ha invitato la Madonna. Adesso torniamo nella nostra comunità, quella che vive tutto l'anno tra le case di una città, a sostenere e animare la vita cristiana della comunità come un luogo di ospitalità, di compagnia alle fatiche, alle speranze degli uomini che camminano accanto a noi. E il Signore, ma è quello che sta avvenendo in questo momento, mi pare, il Signore è ancora una volta sorpreso e commosso di questi nostri racconti, che vedete sono cose piccole, ma Lui lo sa, che noi diventiamo Suoi figli così, entrando in una piscina, mangiando insieme, volendoci bene nella vita quotidiana, sopportando il dolore, la fatica, con un po' di umanità. Quindi ancora una volta il Signore ci ascolta, sorpreso di queste umili storie attraverso le quali impariamo a diventare suoi figli. Ed è anche commosso di come Maria, la madre di Gesù, è capace di condurre gli uomini alla fede.